e abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Giuseppe Lumia, già deputato e senatore della Repubblica. Ben trovato Giuseppe, grazie per essere veramente con noi anche questa volta.
Grazie a voi, buona giornata.
Buona giornata anche a te.
Tutti i radioascoltatori.
Allora, cominciamo con, come di consueto a quest'ora del giorno, con un riferimento ai titoli principali dei giornali che insomma abbiamo di fronte a noi. Intanto il Corriere della Sera, in prima pagina, sbarchi, l'Unione Europea si muove. È un virgolettato perché sono parole del Papa, l'Italia non va lasciata sola. Ma le navi ONG dicono giù tutti o restiamo qui. A pagina 2 l'approfondimento, non lasceremo il porto, duello tra Viminale e ONG. A Catania due navi con centinaia di persone e una terza in arrivo, sbarcano minori e fragili. E poi ancora Musumeci, un'intervista di Virginia Piccolillo, battono bandiera tedesca, si rivolgano a Berlino perché accolga i migranti. Il destino di chi scende? Diventare invisibile. E ancora, opposizione all'attacco, il governo fa quadrato, Orban si complimenta, avete difeso i confini. E poi, come abbiamo detto, ci sono le parole del Papa che nel suo viaggio di ritorno in aereo dice ai giornalisti migranti, la responsabilità europea, l'Italia non può nulla da sola, non può fare nulla da sola. Vorrei anche riferire un commento di un lettore del Corriere della Sera che scrive su questa vicenda: oh, per fortuna siamo tornati a parlare degli sbarchi. Evidentemente questo significa che hanno risolto come spendere i soldi del PNRR, che hanno risolto come risolvere, hanno risolto sui ritardi delle Olimpiadi invernali, hanno risolto i soliti disastri dell'amministrazione capitolina, eccetera, eccetera, eccetera. Vabbè, questa è una battuta sarcastica di un lettore del Corriere. Giuseppe Lumia, te l'immaginavi che a pochi giorni dall'insediamento del nuovo governo fossimo di nuovo con questo déjà vu sui migranti, sugli sbarchi? Un tuo parere?
Fa male dirlo, ma purtroppo era prevedibile. Era prevedibile che anche questo governo si sarebbe buttato con una strategia, diciamolo così, diamo addosso agli immigrati. Perché? Perché nell'Occidente, in Europa, in Italia in modo particolare, c'è un buco che dura da tanti anni, attenzione. Il buco è la mancata capacità di mettere su un modello di sviluppo in grado di rispondere a tre grandi questioni. La ripresa del reddito, sottolineo del reddito del ceto medio, una grande lotta alle disuguaglianze e una politica economica produttiva, energetica, che sia in grado di affrontare il cambiamento climatico. Su questi argomenti anche questo governo non ha parola, non ha progettualità, non ha respiro, non ha concretezza.
E quindi?
Dare addosso agli immigrati è la cosa più semplice che si possa fare.
Quindi è un'operazione di distrazione di massa, si potrebbe dire così?
Un po' lo è, inevitabile, perché appunto anche la Meloni, Fratelli d'Italia, che dall'opposizione annunciavano faville sul tema economico, arrancano. Per chi è esperto come me, che è stato per tanti anni in commissione bilancio e in Parlamento, sa che adesso fare la finanziaria è una questione ostica, difficile. Prendete la Liz Truss in Inghilterra, ha provato a prendere la scorciatoia della loro flat tax ed è stata distrutta, è stata cancellata.
Ecco, però tornando al tema degli sbarchi, il Papa che dice l'Unione Europea si muova, cioè l'Italia non può essere lasciata da sola su queste cose, ha ragione?
Guardi, il Papa ha detto due cose, entrambi, tutte e due importantissime. La prima è stata omessa: gli immigrati in mare vanno salvati con determinazione e senza tergiversare. E naturalmente l'Europa deve farsi carico tutti insieme dell'accoglienza agli immigrati. Sono due verità che devono andare insieme. Separarle è un modo sbagliato per affrontare questo argomento. Guardate, io sono d'accordissimo che bisogna fare un piano Marshall per l'Africa. È stato un male che l'Europa non l'abbia fatto, è un male che le forze progressiste non si impegnano in questa direzione. Ma quando una persona è a mare, quando gli immigrati sono a mare, tutti vanno salvati, non si può distinguere, non si può discriminare. Tu scendi, tu rimani a bordo, perché sono esseri umani. persone che hanno subito violenze inenarrabili, persone che sono povere, poverissime, persone che hanno bisogno di una fraternità, di un'umanità che non è quella del cinismo elettorale strumentale. Ecco perché bisogna tenere insieme le due cose. L'ultima cosa che voglio dire in modo molto chiaro e netto: l'Europa non si può invocare a convenienza. D'altra parte, è prevedibile sapere chi sarà il primo avversario del governo italiano quando chiede la ridistribuzione degli immigrati in tutti i paesi europei. Sapete chi è il primo avversario di questa soluzione? Orban, quello che fa i complimenti al governo italiano quando tiene a mare gli immigrati. Quando poi si deve passare alla redistribuzione, il primo che mette ostacoli, il primo che dice no è proprio Orban. Perché? Semplice. Perché chi ha una visione nazionalista e sovranista vive con una logica: vita mia, morte tua. Solo un'Europa federale, cioè un'Europa diversa da quella che pensa la Meloni, da quella che pensa Orban, cioè un'Europa che si caratterizza come Stati Uniti d'Europa, può avere strumenti veri, reali, efficaci per fare quelle scelte sugli immigrati, come il carico di tutta l'Europa dei rifugiati e degli immigrati.
L'altro tema che continua a far discutere sui giornali anche oggi diversi commenti è quello della pace. La piazza della pace unisce sinistra, 5 Stelle e cattolici. Questo è il titolo in prima pagina del Fatto Quotidiano. Ma ecco, sul versante, su un, come dire, un'interpretazione diametralmente opposta è quella del quotidiano La Stampa di Torino. La sinistra pacifista e sirene populiste. Vediamo se troviamo a pagina 8 il commento, l'approfondimento su questo argomento della Stampa, dove leggiamo, vediamo se riesco ad aprire, eccolo qua: Roma e Milano, piazze inconciliabili, sulla pace il PD tagli con la sirena populista. È un commento di Massimo Recalcati. Da una parte lo spirito adolescenziale del corteo della capitale a cui hanno partecipato i dirigenti Dem, dall'altra un doloroso realismo che fa davvero i conti con il conflitto, miope non capire le differenze. Allora, chi ha ragione? Quelli del Fatto Quotidiano, che pensano che potrebbe essere una piattaforma che unisce sinistra, 5 Stelle, cattolici, o invece La Stampa e Recalcati, che dicono insomma qui veramente c'è una differenza abissale? Sentiamo un poco.
Guardi, innanzitutto ero lì, ho partecipato a Piazza San Giovanni, ero a Roma, sono stato in giro, ho parlato con tantissime persone, ho voluto dare il mio contributo attraverso quello spirito umile dell'ascolto e del dialogo, e ho compreso che questa subito lettura immediatamente politica non dà ragione di quell'esplosione di passione, di progettualità che c'era nei promotori e che sentivo vibrare negli interventi e in tutti i partecipanti. E lì il tema che è stato posto è quello della pace. È stato posto con un approccio che ha valorizzato le diversità. Mai avevo visto una presenza così articolata, così diversificata, di diverse ispirazioni religiose, laiche, di diverse culture progressiste, ma anche di personalità che politicamente sicuramente non appartengono al campo progressista, ma sulla pace si sono ritrovate. Per cui adesso la politica non deve subito ridurre quelle stanze progettuali in chiave di appartenenza, con chi sono, con quale schieramento devono subito e immediatamente essere catalogati. La politica deve invece fare un lavoro più serio, più faticoso, più in salita, diciamolo così, anche più travagliato. Deve mettere la sua arte, la sua migliore arte, al servizio delle soluzioni che sanno mediare, equilibrare, bilanciare la tensione dei valori e la necessità del realismo. Solo la politica ha questa funzione. È difficile, eh? È una funzione spesso disgraziata, ma è il dovere della politica misurarsi con questo obiettivo. Il resto verrà da sé, il resto maturerà, e se maturerà bisogna farlo maturare in piena libertà e con grande rispetto.
Allora, non so se è ancora qualche minuto a disposizione, perché ci piacerebbe commentare forse un altro importante tema, è quello della COP27, questa assise internazionale che sta riflettendo faticosamente, a proposito appunto del travaglio, sui temi, come dire, dell'ambiente e sulle problematiche
che però, Roberto, vanno, secondo me sono legati, sai, molto anche a quello che abbiamo parlato ora della pace, del rapporto che dovrebbe essere più
delle migrazioni, certamente. Può rimanere con noi ancora qualche minuto?
Con piacere.
Bene, allora ci ascoltiamo di NEC Unici e poi torniamo a parlare con Giuseppe Lumia.
Guarda quante cose eccezionali, le rose nel deserto come sui davanzali. La storia ha dato già milioni di parole, la scienza tutto sa, ma non cos'è l'amore. Guarda che miracoli hai di fronte, la vita in un hard disk, memoria d'elefante. Palazzi di città, divisi dagli accenti, e un bacio passa da diversi continenti. E poi c'è un inverno persino alle Hawaii, c'è che scappano pure gli eroi, ma due come noi non li hanno visti mai. Siamo unici, saprà nessuno. Siamo unici, unici, gli unici, io e te, l'amore in primo piano. Metti qualcosa e usciamo da qui. Della notte saremo nati almeno milioni di altre volte. Le possibilità stanno sotto il tuo cuscino, ma il tempo ti dirà che il primo resta solo. Vedi, siamo andati sulla luna per fare foto che poi guarderemo a casa. Qualcuno ha detto che è stato detto tutto, però ha cambiato idea morendo in un abbraccio. E poi c'è un ricordo che non se ne va, o le strade rimaste a metà, ma due come noi non li hanno visti mai. Siamo unici, unici, gli unici, anche se non lo saprà nessuno. Siamo unici, unici, gli unici, io e te, l'amore in primo piano. Metti qualcosa e usciamo. Quante cose eccezionali, c'è acqua nel deserto e sabbia sulle navi. Nessuna novità su questa madre terra, perché incontrarti è già la più grande scoperta.
Unici, NEC su RWS, e torniamo a parlare con Giuseppe Lumia. Prendiamo in considerazione l'altro tema molto importante di cui si parla sui giornali, la COP27, e cioè questa conferenza ONU sul clima che si tiene a Sharm el Sheikh, che ha fatto già segnare un accordo. Nell'agenda ufficiale entrano i finanziamenti per aiutare le nazioni vulnerabili a far fronte ai danni causati dal riscaldamento globale. Nella delegazione italiana si sottolinea l'impegno finanziario del nostro paese con l'istituzione di un fondo per il clima lanciato al G20 di Roma, ma non regna l'ottimismo. Secondo fonti di governo, infatti, l'assenza alla COP27 di alcuni tra i principali paesi emettitori di CO2 come Cina, Russia e India mette a rischio gli obiettivi della conferenza. Dunque un pessimismo generale in concomitanza con un rapporto sul clima assolutamente preoccupante, e la stampa di Torino sottolinea 6 punti. Per le temperature, gli ultimi anni sono stati più caldi di sempre a causa della concentrazione di gas. Sui mari l'innalzamento delle acque marine è raddoppiato dal 93 a oggi. Per quel che riguarda i ghiacciai, nel 2022 è battuto ogni record di scioglimento dei ghiacciai alpini. Sulla siccità, piogge sotto la media in Africa per il periodo più lungo in 40 anni. Le malattie, ondate di calore ed epidemie minacciano la salute umana. E per quel che riguarda il nostro paese, è l'anno più rovente della storia. 6 miliardi di danni all'agricoltura. Insomma,
ecco, no, volevo domandare proprio a Giuseppe Lumia, dinanzi a quello che ci ha letto ora Roberto, no? Che sono tutti dati, direi, scientifici ormai
e catastrofici.
Catastrofici. È possibile proprio che
si parla di sbarchi? Cioè, no, per carità, io non voglio banalizzare i problemi, però che questi dovrebbero essere i temi su cui si concentrano anche i governi, e invece insomma, non lo so.
No, è che non ci sia comunque un ritrovarsi insieme, perché insomma, qui francamente è difficile.
Qui manca Russia, India e Cina, almeno da quello che leggiamo sulla stampa di Torino. Giuseppe Lumia.
Sì, la lotta al cambiamento climatico è la summa del destino dell'umanità. Senza un vero piglio organizzativo, progettuale, un piglio operativo, l'umanità rischia la sua estinzione. Da un lato abbiamo il cambiamento climatico, dall'altro abbiamo il pericolo nucleare, le disuguaglianze e la povertà incalzano. Allora dobbiamo darci una mossa. Ecco perché questo COP27 deve essere guardato con gli occhiali di chi chiede, pretende un salto di qualità. Ancora, sempre su questo tema, l'arte della politica deve uscire fuori con le sue migliori qualità. Non può lì esercitare la strumentalità, non si può attendere ancora, non si può tergiversare o giocare ognuno col proprio singolo interesse. Io penso che quel piccolo spiraglio che si è aperto, che viene chiamato loss and damage, cioè quel tentativo di dare una mano ai paesi più fragili e che hanno bisogno di essere sostenuti per evitare paradossalmente che le politiche più in sintonia col cambiamento climatico li possono danneggiare. È importante quindi avere questa visione aperta, integrata, accogliere le difficoltà, quelle vere, dei paesi in via di sviluppo e dire ai paesi potenti, quelli che producono, quelli che inquinano, smettetela, e fare in modo che la Cina, la Russia e l'India non possono trovare in una governance globale questo modo furbesco di stare nel contesto internazionale. I loro prodotti vanno bloccati se non rispettano il tema del cambiamento climatico. Ci deve essere una sorta di via sanzione, libera, una sorta di bollino verde a cui noi consumatori dovremmo guardare con molta attenzione. Se quel bollino verde non c'è, c'è un bollino verde naturalmente certificato da organizzazioni internazionali serissime in cui le ONG abbiano anche una loro funzione, allora il consumatore deve scartare quel prodotto. Ecco, è un modo che sto indicando insieme ad altre politiche che le istituzioni devono mettere in campo per dire che la riduzione del 50%, 55% entro il 2030 e le emissioni zero entro il 2050, che era l'impegno sul cambiamento climatico a cui anche il nostro paese aveva aderito, è un impegno ancora insufficiente. Bisogna accorciare i tempi, bisogna fare in modo che nelle nostre città ci sia realmente quel cambiamento climatico che stavolta va a favore dell'umanità e dell'ambiente, per cui bisogna ancora di più usare misure contro l'emissione dei gas nocivi e bisogna fare in modo che le nostre economie, anche in un tempo di guerra, sviluppino quell'economia green che dà anch'essa lavoro, che crea anch'essa ricchezza e occupazione. Per cui, ecco, l'arte della politica la smetta di giocare sui destini del mondo, la smetta con il sovranismo e il nazionalismo, che oltre ad essere guerra è danno per l'ambiente, e si lavori per una governance globale sul modello degli Stati Uniti del mondo, a cui sto dando il mio umile piccolissimo contributo con la Fondazione Mediterraneo di Napoli, per fare in modo che anche su questo piano l'umanità abbia uno strumento istituzionale che non sia questa ONU che arranca, ma sia un'ONU diversa, più forte, più in grado di prendere decisioni e imboccare la strada giusta. La strada giusta è quella appunto di un pieno impegno verso la lotta al cambiamento climatico.
Naturalmente ancora sarebbero tante le domande da farsi e da fare, però noi dobbiamo concludere qui e ringraziamo davvero Giuseppe Lumia per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. A risentirci presto su RWS. Grazie mille.
Grazie.
A presto.
A lunedì prossimo. Grazie.